Like a stream, this magic water's moving through... Sono le 11:43, siamo ancora qui su Anarasi, il pianeta delle utopie concrete. Vi ricordiamo i nostri numeri di telefono: 011 24 95 669 e 346 66 73 263 per i messaggi e per Cisti Viaggiare informati. Voltiamo pagina e, come avevamo annunciato nella nostra scaletta, vogliamo provare a introdurre un argomento non semplice. Insomma, liberismo o corporativismo? Un dilemma che dal mio punto di vista è sicuramente evitabile, ma tanta sinistra, anche radicale e sedotta dalle proteste di tassisti e mercatari, rappresentati poi però nelle piazze da fascisti e pentastellati. Insomma, una questione che al di là della contingenza ci rimanda ad una sorta di afasia di certa sinistra post-marxista, mentre in realtà a ben vedere le risposte ci sono e come, e ci sono all'interno di una prospettiva non statalista del rispetto a quanto accade, non statalista e ovviamente non capitalista. Ne parliamo con Francesco, un compagno con il quale tante volte ci siamo confrontati su questi temi complicati. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Beh, il problema sostanzialmente è questo: la protesta dei tassisti, come altre, come è stata quella di Bancarellari per la questione della Bolkestein, la Bolkestein non riguarda i tassisti, il motivo era un altro, nascono da una modifica che è in corso da anni della modalità di svolgimento del lavoro. In Italia storicamente c'è una presenza di corporazioni, ordini, eccetera. In Italia ci sono 19 ordini e 8 collegi professionali, cioè per fare 27 professioni diverse, dei giornalisti, gli avvocati, i notai, i farmacisti, eccetera, 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 bisogna geometri, bisogna essere iscritti a un ordine professionale. Questi ordini professionali coinvolgono un paio di milioni di persone e sono sovrarappresentati tra l'altro in Parlamento, un terzo dei parlamentari è iscritto all'ordine professionale, proprio perché c'è un meccanismo di tipo lobbistico che questi ordini fanno a tutela della redditività delle professioni dei propri associati, per cui in Italia tu hai per esempio gli stessi notai, grosso modo il numero dei notai è quello dal 1914 a oggi. Nel 1914 c'erano 4.310 notai, oggi ce ne stanno 4.776. Cioè in più di un secolo, l'Italia dove è aumentata la popolazione, cioè i notai sono rimasti gli stessi e spesso si tratta di professioni tramandate di padre in figlio. Cioè il notaio spesso è di una famiglia di notai, così come medici, avvocati, eccetera, hanno delle dinastie. È un meccanismo nepotistico che ha consentito a tutta una serie di situazioni, di persone di sopravvivere e di sopravvivere bene. In parallelo a questo c'è un meccanismo corporativo di altre categorie, i tassisti sono un esempio, non sono l'unico, ci sono i professori universitari, anche quelle sono dinastie, per quanto non siano iscritti a un albo professionale sono dinastie, sappiamo tutti che all'interno dell'università ci stanno un professore che assume la figlia, i nipoti, i cugini, gli zii, eccetera eccetera. Cioè questo meccanismo di tipo corporativo è una delle caratteristiche che l'Italia si tira dietro da sempre, dai tempi delle corporazioni medievali attraverso varie evoluzioni. È una cosa che serve a garantire l'esercizio del lavoro anche in prospettiva appunto familiare e che determina però una serie di inefficienze dal punto di vista del meccanismo produttivo che un capitalismo rampante e che si presenta come al massimo dell'efficienza sta cercando di rimuovere sostanzialmente. Qual è il problema vero però? Che il nuovo modello produttivo che viene proposto, che è quello che verifichiamo sistematicamente nell'evoluzione ogni volta che parliamo di qualche ristrutturazione in corso, è un meccanismo che tende a portare alla povertà tutte le persone che ne vengono colpite. Perché? Perché nel momento in cui tu massimizzi una produzione tu hai un livello hai un abbattimento dei costi, ma un abbattimento dei costi che va a danno di chi ci lavora a fronte di un aumento dei profitti per i pochissimi che poi detengono la maggior parte delle attività. Questo è sostanzialmente il percorso a cui si sta adattando in un certo modo l'Italia, ma in generale tutto il mondo capitalista. Il meccanismo della share economy, il discorso dell'economia fatta soprattutto sulle nuove tecnologie, sulle app, eccetera, è un meccanismo di impoverimento collettivo, di casi di Foodora, ma anche degli autisti di Uber. Uber viene considerato negli Stati Uniti una forma di welfare, no? Welfare, cioè invece del sussidio di disoccupazione, uno o che magari integra il proprio stipendio di lavoro pigliandosi la macchina, tornando a casa e facendosi. Peccato che non è un meccanismo di welfare, peccato che è un lavoro che va remunerato come lavoro. E il problema di fondo di questo tipo di meccanismi di produzione, Foodora ripete un altro, dove ti danno 2 lire per stare tutto il giorno sul motorino, peggio ancora, peggio pagati ancora che non i Pony Express di una volta, sono meccanismi per cui tu hai un abbattimento dei salari per una cosa che non viene presentata come lavoro, ma quasi come un'attività integrativa part-time. Questo è lo scenario che si prospetta da un lato. Dall'altro lato c'è lo scenario della difesa corporativa del proprio orticello, che è quello che hanno messo in pratica i tassisti in questa protesta. C'è un problema storico di tassisti, è un problema che riguarda tra l'altro soprattutto alcune metropoli italiane, non tutta Italia, sono soprattutto Roma, Napoli e Milano quelle che hanno una situazione particolare di tassisti, perché in Italia, in tutta Italia, ci sono 20.000 licenze di tassisti che dovrebbero rilasciare i comuni, che però poi i comuni non rilasciano, perché i tassisti comunque costituiscono un gruppo di pressione all'interno appunto di questi grossi aggregati. Il tassista può operare soltanto all'interno del comune che gli ha rilasciato la licenza, per cui non può esserci un meccanismo di sostituzione del comune vicino Roma, salvo accordi particolari. Ci sono i tassisti di Fiumicino a Roma, Fiumicino è diventato un comune autonomo, ci sono 40 licenze di tassisti di Fiumicino, fanno il servizio all'aeroporto a Roma e hanno la possibilità di prendere una persona a Roma e riportarla verso l'aeroporto quando tornano da Roma. A parte questi accordi particolari, non è che un tassista prende una licenza magari a Monza e può operare a Milano. Questo ha fatto sì che nelle città italiane dove c'è maggiore necessità del trasporto taxi ci sia un bassissimo numero di licenze. A Barcellona ci sono 100 licenze ogni 10.000 abitanti, a Roma ce ne stanno 20 e a Milano 16. Tanto per dare un po' di numeri. I prezzi sono sostanzialmente paragonabili, in Italia si paga un po' di più perché c'è più traffico, però c'è una situazione dove la rendita di posizione di chi fa il tassista è garantita dalle licenze bloccate. Questa situazione, che sono stati vari tentativi di liberalizzazione del settore e non è mai stata sbloccata, adesso è stata, siccome se c'è una domanda, una legge economica dice se c'è una domanda poi si crea un'offerta, perché se c'è qualcuno che ha bisogno del trasporto in qualche altro modo si fa, è stata alla domanda di prestazioni di servizio taxi è stato risposto soprattutto con l'NCC, di cui Uber sfrutta alcune dinamiche legislative, tanto per essere chiari, Uber è un NCC, non è una cosa a parte, il noleggio con conducente, l'NCC perché tutti i comuni, nel caso di Roma, del Basso Lazio e dell'Alta Campania, nel caso di Milano, della Brianza, hanno cominciato a dare licenze per il noleggio con conducente. Questa situazione, questi qui di fatto possono operare anche al di fuori del comune che gli ha rilasciato la licenza, e quindi tutta una serie di servizi di tipo taxistico sono svolti da questi noleggi non conducenti. Questo ha determinato una crisi della domanda. A fronte di questo tipo di proteste è scattata ultimamente questa cosa, perché c'era un testo di legge varato ormai già 4-5 anni fa, che prevedeva che ogni volta che facessero un servizio gli NCC dovessero ritornare nel comune dove hanno preso la licenza, e invece in realtà ovviamente seguitano a lavorare nella città metropoli in cui operano. Questo nel decreto mille proroghe era prorogato ulteriormente, questo articolo di legge che esiste ma che non è mai stato applicato era prorogato fino al 31 dicembre prossimo. I tassisti sono scesi in piazza per difendere il loro diritto. Il problema di fondo è questo, e c'è parallelo a questo, è una cosa abbiamo già registrato ogni volta che c'è la ristrutturazione che colpisce qualche categoria sociale, i professori di scuola piuttosto che non gli impiegati statali, piuttosto che non i dipendenti di questo o di quell'altro, c'è una campagna di stampa che li tende a presentare come fannulloni, a difesa della propria corporazione, del proprio orticello, eccetera. In parte è vero, però è un meccanismo a cui ormai ci siamo abituati, cioè a fronte di un peggioramento complessivo delle proprie condizioni di vita, loro si sono ribellati in maniera anche abbastanza veemente, hanno trovato delle sponde politiche ovviamente e prevalentemente nell'estrema destra e nel mondo grillino che mai cavalca qualsiasi tigre si presenti anche confliggenti tra loro, e si sono trovati a fare, ma anche se avessero trovato altre sponde politiche il senso non sarebbe stato diverso, cioè il problema di fondo è la difesa dell'esistente a fronte di una economia arrembante di tipo multinazionale, di tipo informatico, di tipo sharing, e il problema è che in nessuno dei due casi tu hai una soluzione della questione sociale o un miglioramento di prospettiva al di là del complessivo delle condizioni di vita e di lavoro, tutt'al più hai la difesa di un privilegio, di una condizione individuale che poi però paghi contemporaneamente quando vai dal notaio, quando vai dall'avvocato, quando vai dal farmacista, eccetera, eccetera, quando segui l'università, cioè è un meccanismo di piccole corporazioni che dove a seconda dei rapporti di forza in quel momento tu conti un po' di più, conti un po' di meno, guadagni un po' più di soldi, un po' meno soldi. Non è sicuramente una situazione che ti consente una trasformazione reale e sociale delle condizioni di vita e di lavoro. È una situazione che confligge con un atteso peggioramento, che è quello che dà appunto queste nuove forme di sfruttamento e di lavoro, spacciate appunto per di welfare, e il problema è questo, e su questo tipo di situazione, secondo me uno non vale neanche la pena di perderci troppo tempo, cioè è molto più importante cercare di costruire un meccanismo diverso, cercare di capire come sfruttare anche questi nuovi meccanismi tecnologici per modificare alcune cose. E quella secondo me la scommessa che bisognerebbe fare più che correre dietro al tassista che oggi fa casino, o piuttosto che non al tifoso di calcio che domani farà il casino magari per lo stadio della Roma, perché tanto la condizione che poi portano questo tipo di conflitti è una condizione di salvaguardia dello status quo, che è uno status quo che abbiamo visto non è uno status quo soddisfacente, e il problema politico secondo me di questo tipo di cose è soprattutto questo.
Ecco, in tutta questa faccenda però continua a colpire che il fatto che ci sono settori di sinistra, alcuni, parliamoci chiaro, voglio dire, da sempre ammaliati da un'idea sovranista della sinistra, quindi sostanzialmente decisamente all'antipodi rispetto al tipo di percorso che interessa a noi, ma altri magari collocati diversamente che si fanno sedurre da questa ondata populista, sovranista, protezionista, insomma nell'illusione che, come dire, lì ci sono i movimenti. Ecco, quello che mi indigna un po' e che soprattutto mi stupisce, perché da un lato mi indigna perché ovviamente non può che indignarmi, ma dall'altro, come dire, sono anche un po' stupita da certa miopia nell'inseguire la destra sul proprio terreno. Lo ha fatto la sinistra istituzionale negli ultimi 20 anni, contribuendo attivamente a peggiorare sensibilmente le condizioni di vita di noi tutti, senza riuscire tra l'altro a contrastare efficacemente la destra, perché poi quando la gente deve scegliere, sceglie l'originale e non la fotocopia un po' ingrigita. Adesso ci troviamo di fronte a settori di movimenti che fanno la stessa cosa rispetto a quello che si muove in certe piazze che evidentemente, no, sono impegnate nella difesa di una rendita di posizione, di posizioni che indubbiamente, come dire, non hanno nulla a che fare con un'idea anche di servizio pubblico. Le chiacchiere di Raggi su è indispensabile il servizio pubblico individualizzato, non entriamo nel merito della vicenda. Molti hanno bisogno in certi momenti di un servizio pubblico individualizzato, non si tratta di tracciare delle linee di cesura del tutto improbabili, però è anche vero, voglio dire, che quando per motivi di estrema necessità uno chiama un taxi per un tragitto di 10 minuti gli lascia 12 euro, evidentemente poi chiama Uber, se esiste Uber, e quindi è un gioco al massacro all'interno del quale forse occorrerebbe dare uno sguardo a che tipo di ceto sono i tassisti, ma in certa misura anche i mercatari. Stiamo parlando di un ceto che parte ed è innestato completamente all'interno della classe proletaria, della classe che non comanda e non conta, però contestualmente si è scavato, grazie alla possibilità di acquistare una costosissima licenza, una posizione sociale di tipo diverso. E questo, come dire, li colloca in una posizione intermedia in cui la paura dell'impoverimento, la paura della riproletarizzazione o per le seconde e terze generazioni anche della proletarizzazione tout court, ma sicuramente, come dire, il piombare in un ambito in cui si vedono magari tanti altri accanto a noi che abitano negli stessi quartieri, che già si trovano immersi nella melma, e allora scattano questi meccanismi di autodifesa fino all'ultimo respiro. Però indubbiamente in quest'ottica si tratta di pensare l'oltre, non di pensare il mantenimento dello status quo. Questo mi sembra un aspetto decisamente condivisibile del tuo ragionamento.
Sì, il problema, dicono, hai affrontato, diciamo, due o tre aspetti che sono diversi. Innanzitutto c'è il problema di identità della sinistra, come ormai praticamente di quasi tutte le forze politiche, nel senso che la sinistra istituzionale aveva come riferimento, e lo ha avuto per più di un secolo, il programma di minima, quello detto programma di Gotha, cioè quello dove davano una serie di indicazioni minime di riforme da fare, tra cui per esempio c'è l'aumento delle imposte dirette, cioè dell'IRPEF, diremmo in Italia. Perché? Perché in Italia per esempio stanno aumentando tantissimo l'IVA, le accise, che sono quelle che vengono definite fiscalmente regressive. Chi meno ha più paga, perché se io guadagno tantissimi soldi, molti soldi li metto da parte, non li utilizzo tutti i mesi, ma riesco a realizzare dei risparmi, e quindi proporzionalmente sul mio reddito, anche se consumo di più, pagherò molte meno tasse di quello che magari ne piglia molti di meno, spende tutti i soldi e quindi paga l'IVA su tutto il suo stipendio, se non paga l'IVA paga le accise, spesso le paga tutte e due, per cui la sinistra storica proponeva l'aumento delle imposte dirette, e oggi è una battaglia persa e dimenticata, dove addirittura rivendicano la diminuzione delle tasse, poi a fronte appunto dell'aumento di queste altre. Cioè qualsiasi tipo di battaglia condotta storicamente, stiamo parlando della sinistra istituzionale, stiamo parlando di quelli che una volta facevano riferimento al Partito Socialista, al Partito Comunista, che erano questi cavalli di battaglia per cui poi chiedevano il voto ai propri elettori, sono stati completamente abbandonati a fronte di un liberismo selvaggio, di una maggiore efficientazione del fatto, che non si capisce bene dove va a parare, invece in realtà si sa benissimo, va a parare nell'impoverimento collettivo della maggior parte delle persone e nell'aumento dei redditi e delle ricchezze di pochissimi. Questa situazione in Italia negli ultimi anni ha colpito prima i lavoratori e poi quello che era il ventremollo, diciamo così, di una borghesia mercantile. I negozianti, moltissimi, hanno subito il peso della crisi, sono falliti, i negozi sono chiusi, eccetera, e adesso stanno colpendo altre categorie di questa piccola borghesia che sulla propria attività lavorativa di intermediazione mercantile, di prestazione di servizi, come nel caso dei tassi, basava il proprio benessere, lo stanno colpendo. Poi magari non ci riescono in questa fase con i tassisti, ci riusciranno sicuramente in una fase successiva. Non riescono, Uber, che hai citato, è uno dei tanti strumenti. Uber non è che fa prezzi più bassi, guadagna di meno chi ci lavora, perché il 25% se lo prende la multinazionale che gestisce il servizio, ma i prezzi, siccome sono di mercato, i taxi sono a tariffa amministrata, a seconda della domanda, cioè se la notte tu non trovi un taxi e cerchi Uber, è molto probabile che tu lo paghi molto di più di quanto non ti sarebbe costato il taxi sulla stessa tratta. Nei giorni dello sciopero che c'è stato qui con le strade di Roma bloccate dagli assisti, il percorso da Roma Termini all'aeroporto di Fiumicino, che è una tariffa amministrata e costa 50 euro, Uber lo faceva pagare 140 euro, cioè non necessariamente è più economico e più conveniente per l'utente, è sicuramente più conveniente per il gestore della multinazionale, però se anche Uber non passasse la prossima frontiera saranno le Google Car, quelle senza guidatore, quelle che arrivi ti portano a destinazione, non hai neanche il problema di dover chiacchierare con l'autista o scambiarci due parole, cioè il meccanismo è che hai un'evoluzione che comunque sta andando in quella direzione. I vecchi negozianti che gestivano il negozio sono diventati di fatto lavoratori dipendenti per i centri commerciali per la maggior parte, così come i vecchi negozi di alimentari sono diventati banchi dei salumieri ai supermercati. Cioè,
anche se c'è una curiosa controtendenza, ti dico, qua a Torino no, gli ipermercati sono in crisi, i supermercati no, ma le mall, le città mercato, i centri, grandi centri commerciali multiservizi, quelli che hanno la parte supermercato ma hanno anche la parte negozio all'interno, sono in crisi verticale, stanno chiudendo, mentre curiosamente nei quartieri riappaiono negozi di frutta e verdura, piccolissimi supermercati. Io credo che questo sia legato alla difficoltà di attraversamento fisico di questi spazi, cioè i ritmi lavorativi sono sempre più intensi e nonostante le aperture domenicali, serali, notturne, eccetera eccetera, il negozio di prossimità torna ad avere una propria seduzione. Quindi sono, come dire, dal punto di vista così dell'utilizzo e della vita. Certamente per quello che riguarda invece l'aspetto della tecnologia, concordo con te, questi strumenti verranno utilizzati sempre di più e semmai il problema è come utilizzarli a proprio favore, magari attraverso servizi che per i quali non vai a fare tu direttamente il lavoro, ma ti costituisci in cooperative, in gruppi, insomma cerchi in qualche modo di fuoriuscirne attraverso meccanismi dal basso, ma ovviamente sono ipotesi intorno alle quali so che ci sono anche gruppi che ci stanno lavorando, attenzione, però sicuramente è una prospettiva non ancora attingibile nell'immediato. Però io vorrei tornare brevemente all'assunto di partenza. L'assunto di partenza era un po' liberalismo o corporativismo, un dilemma sicuramente evitabile. Abbiamo voluto affrontarlo ovviamente partendo da alcune recenti proteste, quelle dei tassisti, quelle dei mercatari, eccetera, eccetera. Abbiamo ragionato sulla rappresentanza politica, ma in qualche misura a me piacerebbe adesso chiudere sul fatto che storicamente, ma anche nell'oggi, attraverso una serie di esperienze che si danno, questa non è l'alternativa.
No, ma infatti il problema è questo. Citavi il caso se la tendenza è in una direzione e di fatto sta andando in quella, tu anche se poi riesci a sviluppare delle cose di tendenza, perché hai ragione, stanno riaprendo alcuni negozietti di frutta e verdura, sono quelli aperti 24 ore su 24, gestiti per lo più di immigrati, spesso i bengalesi, che hanno un ipersfruttamento delle persone che ci lavorano, molto di più che non i vecchi commercianti di prima, idem per alcuni negozi di cinesi dove vivono e sono aperti giorno e notte, ci sono famiglie che vivono all'interno del negozio, cioè il meccanismo è che sì, puoi riuscire a contrastare quel tipo di tendenza, che poi ovviamente si fa la guerra tra loro, gli ipermercati non è che stanno chiudendo perché ci sono ipermercati più grossi che fanno da maggior polo attrattivo per le persone. Il problema però è che tu hai alla fine del passaggio, alla fine della modifica del percorso, anche se ritorni in una situazione preesistente, un livello di ipersfruttamento delle persone che ci stanno. Cioè tu potrai anche tornare in una situazione di taxi gestita, solo probabilmente avrai delle compagnie di taxi dove non sono più cooperative, ma avrai un unico proprietario che gestisce le licenze e una serie di dipendenti che faranno lo stesso lavoro che fanno i tassisti oggi, solo che guadagneranno molto molto di meno e non saranno proprietari di nulla, né del mezzo né della licenza. Ecco, il problema è quello, si sta evolvendo in quella situazione da adesso e questi meccanismi di contrasto possono ritardare quel tipo di evoluzione, ma il percorso dell'economia globale e capitalista è in quel senso e diventa difficile poi riuscire a bloccare questo tipo di processo, a meno di trasformazioni sociali complessive che mettono in discussione tutti i rapporti di forza, non che puntano solo alla difesa dell'esistente e del proprio piccolo orticello, anche perché, ripeto, la situazione che c'è adesso non è una situazione soddisfacente, cioè anche mantenendo lo status quo, cioè non modificando una serie di cose, la situazione sta deteriorandosi comunque, sta peggiorando, a breve ripartirà una crisi estremamente virulenta. Cioè la situazione che c'è non è una situazione ottimale e a quel punto uno immette degli elementi di trasformazione completa della società, oppure in una situazione dove poi l'espressione politica di chi cerca consenso è di nulla, perché non c'è un ideale, un'idea guida, un progetto politico in nessuna delle forze politiche che si presentano alle elezioni. Ci sono alcune parole d'ordine che puntano alla pancia dell'elettorato, dalla legalità alla lotta all'immigrazione o altre cose, o alla tutela dell'esistente, dei posti di lavoro, eccetera, a seconda poi dell'elettorato, della base sociale a cui ci si rivolge, però poi di fatto non c'è assolutamente nulla dietro queste parole d'ordine, tant'è che la politica economica perseguita da tutti quelli che hanno governato negli ultimi 30 anni in Italia è stata esattamente identica, non si è modificata di una virgola, da quando c'è l'euro è identica a qualsiasi sia il colore o la compagine governativa, e sarà identica anche, lo vediamo nelle amministrazioni locali qui a Roma eccetera, a quella che è quella dei grillini, mettendoci anche l'incapacità che stanno dimostrando soprattutto a Roma nella gestione delle cose. Però fatta la gara appunto di questa incapacità, il tipo di politica perseguita è la stessa identica. È la stessa identica, con alcuni accenni peggiorativi in un caso e migliorativi nell'altro, ma è la stessa identica. Ecco, questo è il tipo di percorso. Se uno vuole uscire fuori da questo tipo di strada che porta comunque inevitabilmente verso la catastrofe prima o poi, necessariamente deve cambiare percorso, deve mettersi fuori strada e dire no, non è questo il percorso, non sono questi i mezzi, non sono questi gli interlocutori, bisogna muoversi diversamente, bisogna costruire altre cose, ricostruire dal basso la propria capacità, uscire fuori anche dal punto di vista pratico da questo tipo di ricatto continuo, per cui ti pigli 2 lire con un lavoro del cavolo, allora devi arrotondare andando a consegnare i pasti o andando a caricare le persone per strada, e pigli altre 2 lire, alla fine del mese riesci a rabbattarti tra 7-8 lavori diversi dove nessuno ti dà la dignità manco di essere un lavoratore, perché a quel punto diventano sistemi di welfare, come dichiarano alcuni famosi economisti. Cioè il meccanismo è quello, su una situazione dove dici se c'è il welfare ci deve essere il welfare, altrimenti uno lavora e se lavora tutti i diritti di un lavoratore, cose che oggi in questo tipo di realtà vengono assolutamente disconosciuti anche come tipologie di lavoro, appunto, e questa è la cosa allucinante di tutta questa storia.
Benissimo, io ti ringrazio, mi sembra che sei stato molto chiaro. È arrivato un messaggio di complimenti e quindi te lo passo direttamente.
Grazie Maria, grazie a tutti e a tutte.
Ciao. The hero in my head has floated away in the sky, don't know why. And now this spaceship heading
what's happening to me. Look out, we'll be invaded. Hang on to your hands, you'll be invaded. Look out, look out, we're gonna see behind it. If nothing's there to find, you know to find it.
Sono